Hemisphere as well.
Anderson a tutti e benvenuti alla terza puntata di Sidecar, la macchina della muerte.
Ecco, anche oggi siamo in collegamento telefonico con Anduka perché le regole del nostro caro governo Conte ci impediscono ancora di trovarci in un'unica sede, anche distanziati, vestiti come palombari e quant'altro. E quindi dovete ancora per un po' pazientare, poi quando potremo incontrarci avremo un suono che neanche gli Alan Parsons Project hanno mai proposto.
Perché Andino, nobile, di famiglia decaduta, quindi ricchissimo, ha comprato un microfono da migliaia di euro per dare a voi un'esperienza d'ascolto superlativa, altro che Virgin Radio o altre radio professionali.
Esatto, quindi siccome noi siamo persone serie, scontiamo un po' e soffriamo un po' di questo fatto di non potervi offrire un'acustica degna di voi, insomma del nostro amato pubblico. Tra l'altro ci stanno arrivando lettere, attestati di stima un po' da ogni parte, dai social, messaggi privati. Devo dire con estremo piacere anche la maggior parte di giovani donne che ci esortano a continuare, che ci vogliono conoscere, che vogliono venire con noi a fare un giro su Sidecar piuttosto che in moto. La moglie di Anduka sarà magari un po' preoccupata, però non è un grosso problema perché la quota di Anduka lui me la cede e quindi siamo a posto così.
No, infatti vorrei anche ringraziare chi mi ha mandato delle mutandine usate, però appunto vorrei specificare due cose: uno, che sono felicemente sposato, e due, che preferisco le donne, quindi le mutande da uomo usate non me ne faccio un granché.
Ma il baffo attira sempre un po' un pubblico trasversale o anche transversale.
Esatto, ad perché col baffo sei attore porno anni 70 o gay, quindi è labile il confine.
Vabbè, ma sì, è sempre un po' dal profilo, da come ti poni, dalla faccia che hai, dalla faccia che fai.
Comunque.
Faccia
da pirla.
Sì, che è. Comunque, andando avanti, direi che quest'oggi Abbiamo una serie di argomenti, sarà una puntata un po' più libera rispetto alle prime due, dove c'era un tema ben preciso. Il primo, diciamo, la prima questione che vorremmo affrontare in vostra compagnia oggi è quella di un tema che tratta di un binomio che da sempre, insomma, da quando esistono i motori, da quando esiste il motore a scoppio, è inscindibile e imprescindibile, ovvero la dicotomia, il collegamento donne e motori. E io qui vorrei invitare un grandissimo esperto di motori e senz'altro anche di donne, quale è il nostro Anduca. Quindi Anduca, io vorrei che tu ci portassi quest'oggi il tuo pensiero su, e anche insomma che ci raccontassi un po' anche attraverso la storia, immagini flash così, no, che si hanno, perché abbiamo esempi di donne legate a uomini che sono appassionati di motori, che fanno cose mirabolanti, e sempre c'è questa donna bellissima accanto, generalmente bionda, un po' scostumata, un po' svestita, insomma non scostumata, scusate che ha un altro significato, però diciamo un po' senz'altro piacente, c'è questa immagine, questa icona vera e propria, l'importanza della donna collegata ai motori. Bene, direi che sei stato più che esauriente anche questa volta. Vuoi aggiungere altro?
No, direi che tutto quello che bisognava dire è stato detto, quindi non menerei troppo il camperlaia.
Perfetto. Adesso vorrei affrontare un argomento di stringente attualità, giusto per arrivare al secondo blocco e partire con un grande slancio. Però una cosa che mi ha fatto parecchio girare le scatole è questa assoluta non curanza, menefreghismo del nostro governo, che apre a questa fase 2, ma io la chiamerei fase 1 e mezzo perché è una cosa non si capisce bene che cacchio si possa e non si possa fare. Ad ogni modo, possono andare a correre i runner che ci hanno mazzuolato le balle sin dall'inizio, non si può, si può, gente che faceva la spia perché vedeva uno che correva nel deserto senza mascherina, possono andare a correre i ciclisti. Oggi tra l'altro sono andato a farmi una camminata, ho visto ciclisti, ho visto gente che correva e quant'altro, benissimo, liberissimi loro se si divertono, io stesso mi sono divertito e rilassato, ho visto la luce del sole tipo dopo mesi. E però c'è una cosa che mi fa proprio incazzare. Nessuno ha proferito parola sul fatto che si possa o non si possa andare in moto, o meglio, ci si può spostare per andare a lavorare, per andare al supermercato, per andare a far questo e quell'altro. Se uno ha voglia di prendere da Milano o da Genova o da dove cacchio si trova e farsi un giro al lago o lungo il mare per tornarsene a casa sua senza fermarsi ad alitare, a sputare in faccia la gente, chiuso dentro bene come un palombaro, dentro un casco integrale piuttosto con davanti una visiera che non finisce mai, più protetto di così non si capisce niente, non si può. Esattamente come non si può andare in giro in macchina. Usiamo in città il monopattino elettrico, diceva quello lì, Colau si chiama, l'altro genio espertone, del governo, o se no in bicicletta. Ma per quale strano motivo, se io mi chiudo dentro una scatola di lamiera o dentro un casco integrale, non posso andare in giro ed è preferibile la mobilità green? Che cacchio vuol dire? Non c'entra niente, è una cosa ideologica, è una stronzata.
Guarda Carandino, io che notoriamente ho fatto le scuole alte, me ne batto altamente le palle. Questo perché io in questi giorni, per motivi personali, mi sto muovendo più volte al giorno da Milano Est a Milano Ovest e viceversa, e ho trovato un metodo anche banale, però divertente, per allargare il tragitto. Insomma, invece che farmi un pezzo di A4 di 10 km, mi faccio tutta la tangenziale est e tutta la tangenziale ovest, e quindi mi sparo almeno 90 km a botta. E la cosa più divertente, oltre che andare in moto, è il fatto che sulla mia Royal Enfield, che è la moto che in questo momento uso per muovermi in città in Interland, ho fatto montare uno scarico completamente aperto. E quindi ti trovi i soliti babbi al volante che ci sono in tangenziale 80 all'ora, che si spaventano quando li passo a fianco, tipo quasi a tutta manetta, perché fa 120 di massima, quindi più di tanto non vado, e li passi a filo portiera, insomma, si spaventano. È la mia, il mio piccolo divertimento della giornata.
Ma io devo dire che l'altro giorno, dopo, io fra l'altro non ho mai smesso di lavorare durante tutto il periodo della fase 1 o 0, come vogliamo chiamarla, quindi avrei avuto anche la possibilità di spostarmi, però per una serie di motivi lavorativi ho dovuto preferire l'automobile. L'altro giorno mi sono rotto le scatole, ho detto vabbè, questo giro tiro fuori il sidecar così lo muovo un po'. Mi sono fatto all'andata la tangenziale perché non avevo tempo da perdere, e al ritorno, io abitando a Milano e lavorando però 25-30 km fuori Milano verso sud, mi sono fatto al ritorno le campagne e ho goduto, perché mi sembrava di fare il giro della vita dopo mesi di restrizione, con la bella stagione che incalza, con una bella arietta che non è ancora torrida come capita certi giri di agosto dove muori, eccetera eccetera, e l'ho goduto, ho fatto le stradine eccetera, però questo non mi impedisce di pensare che la totale assenza di un giudizio, di un pensiero su comunque un mezzo che snellisce il traffico, inquina meno delle macchine, anche se abbiamo visto che con lo stop totale, col lockdown totale, significative riduzioni di PM10 piuttosto che di altri inquinanti non ce ne sono state, cosa che nessuno, a parte qualche studio, ha pensato bene di menzionare, di rimarcare.
Ma però, guarda, faccio un attimo il serio, per la prima e ultima volta in mia vita. Il Comune di Milano molto semplicemente ha sottoscritto dei contratti con le società di bike sharing, monopattino sharing e tutte le cazzate di questo mondo. Contratti che deve onorare, contratti che prevedono un certo numero di noleggi annuali, e quindi per questo banalissimo motivo sta spingendo tutte queste cacchie di soluzione alternativa a un sano e vecchio motore a scoppio, oltre che per una certa tara ideologica di una parte politica che sostiene la maggioranza in consiglio comunale.
Sì. Fra l'altro vedevo giusto l'altro giorno, visto che si sono inventati questa bella questo bel mosaico di strisce pitturate da Corso Venezia fino ad arrivare a Sesto San Giovanni. Il primo pezzo in Corso Venezia è già stato fatto. Per chi non fosse di Milano, Corso Venezia è la via principale d'accesso per chi arriva da nord-est, parte da Porta Venezia ed arriva esattamente in centro, uno dei corsi più belli e più larghi di Milano, con dei marciapiedi dove ci si potrebbe tranquillamente fare il campionato di calcio di Serie A, perché sono enormi, larghissimi. Hanno pensato bene di fare un'altra, oltre al marciapiede, un'altra striscia per i pedoni, poi c'è una pista ciclabile che pare essere anche abbastanza larga, un'altra striscia per i pedoni, e poi all'esterno le strisce blu, perché all'inizio non le avevano fatte, poi su pressione, poi magari anche perché hanno capito che ci guadagnano, le hanno messe, ma all'inizio c'era in mezzo la carreggiata, così a buffo, il carico-scarico dei furgoni, e poi i posti sacrosanti per i disabili. Questo ti costringeva a fare una gincana stranissima che non si capiva, tra l'altro in una zona dove il traffico è anche abbastanza sostenuto, dopo c'è un incrocio abbastanza complicato, eccetera eccetera. Io lo faccio tutte le mattine dopo che ho portato i bambini a scuola, e quindi so di cosa parlo. Vabbè, morale della favola, anche se ci fosse la possibilità, come c'è perché hanno fatto anche i parcheggi per le moto, di parcheggiare le moto, l'altro giorno la foto che ho visto io, e ci sono già alcune foto che lo testimoniano, ci sono già su i cosi gli scooter, chiamali scooter, chiamali come vuoi, elettrici, piuttosto che i monopattini a noleggio, piuttosto che i posti rasati, completamente occupati da sti cosi dello sharing. Adesso io, cacchio, anche se avessi un monopattino, e non ce l'avrò mai, elettrico, e andassi in centro dove lo parcheggio, parcheggio sul marciapiede dove evidentemente non andrà mai più nessuno, perché ormai hanno dedicato tutta la corsia stradale a pedoni, cani zoppi, animali di tutti i generi, elefanti, circo Barnum, eccetera. E quindi non vedo una logica dentro questo incaponirsi, o meglio, vedo la logica degli interessi, come hai detto tu, però io non capisco come la gente non faccia incazzarsi, come non si mobiliti. Ci sono proteste per tutte le cose del mondo, meno che per le moto. Le moto non se le caga mai nessuno. Vabbè, detto questo, sono già qua un po' oltre il primo blocco. Vi facciamo ascoltare un po' di musica, che è ora. E andiamo con i Rolling Stones con Paint It Black. Thank you. Ecco, ora riprendiamo la trasmissione. Scusate, prima mi sono fatto prendere dal fervore, perché ci sono delle cose che veramente mi fanno girare le scatole e mi fanno arrabbiare. Adesso chiuderei il momentum polemicus della trasmissione, ma ne avremo in futuro anche tanti altri, perché non ce li terremo, anzi probabilmente la questione della viabilità urbana in futuro verrà ripresa più volte, perché magari concentrandoci anche su altre città, sentendo anche altri componenti della banda Andersen di come gira nelle loro città, perché appunto parlare sempre solo di Milano, visto che noi ci troviamo a Milano, sarebbe un po' troppo, diciamo, limitante, quindi rischieremmo di annoiarvi, e quindi la per oggi, ma solo per oggi, la chiudiamo qui. Io avevo pensato, Anduka, se tu sei d'accordo, ti avevo già fatto cenno l'altro giorno, di trattare un argomento che potrebbe portare il rischio di sembrare un po' autoreferenziale, ovvero citare e raccontare un po' chi fu il nostro bene amato Cornelio Andersen, per poi arrivare a spiegare un pochino cos'è questa misteriosa banda Andersen che dal 2019 si è un po' affacciata al mondo rotondo con i suoi proclami, con le sue gesta goliardiche.
Sì, perché tutti ci dite bella la trasmissione, bella la pagina, belle le moto, eccetera eccetera, ma chi era Andersen, chi è sta banda, cosa fate, dove andate, eccetera eccetera. Quindi aprite le orecchie, registrate, fate quello che volete, ma ascoltate benissimo quello che vi diremo, perché non lo ripeteremo mai più.
Anche perché detto una volta, poi deve rimanere un po' l'alone di mistero attorno a Cornelio. No, perché Cornelio è stato un personaggio, diciamo, quasi archetipico, e quindi non può avere troppi segreti. Ce ne sono, però piano piano, magari nel corso delle trasmissioni, ve li sveleremo qua e là. Mentre insomma intorno alla banda Andersen un po' di mistero c'è, e vorremmo continuare a coltivarlo, ma non voglio precorrere i tempi, e quindi comincio con il dire che Cornelio Andersen, al di là delle nozioni, diciamo, base, ovvero della sua biografia che potete comodamente trovare su internet, mi viene in mente una pagina Facebook che ho trovato, c'è
anche Wikipedia,
c'è una voce su Wikipedia, e quindi vorrei entrare più in episodi magari un po' più nascosti, o quantomeno, più che raccontare cosa fece, raccontare chi fu, perché chi fu e come si comportò determina poi quello che in seguito fa la banda Andersen per onorarne, diciamo così, la figura e la memoria. Quindi comincio col dire che Cornelio Andersen nasce a Fiume, e già questo è emblematico, no? Segnato dal destino alla nascita. È stato un patriota italiano, perché si è fatto la prima guerra mondiale dopo essere scappato di casa in seguito a tribolazioni varie, perché era stato cacciato da tutte le scuole del regno, non solo dalla sua che frequentava, per essere entrato, per aver fatto irruzione nella scuola sfondando una vetrata con una motocicletta. Potete immaginarvi all'epoca cosa potesse determinare un atto per quanto goliardico del genere. Oggi gli darebbero un premio e verrebbe imitato e tramandato ai posteri su migliaia di emulatori su internet. All'epoca non esisteva internet, non c'erano i social, eccetera, quindi presumiamo, questo non possiamo saperlo, che l'abbia fatto per puro gusto personale e ribellione. Quindi poi scappa di casa, appunto, si arruola, partecipa attivamente alla Prima Guerra Mondiale, diventa un eroe, viene decorato con la medaglia d'argento, eccetera, eccetera. Poi ovviamente si era trasferito nel Bresciano, quindi non stava più a Fiume, eccetera, eccetera. Poi ritorna a Fiume quando si congiunge a Guido Keller e a tutti i ragazzi che diedero vita a Fiume, e appunto partecipa alla presa di Fiume. Tu vuoi aggiungere qualcosa su questo, Luca? Anduca, poi dopo mi sgridano dalla redazione.
Ma certo, Andino. Sì, come hai detto te, è una figura molto particolare, un po' l'emblema dell'italiano nella migliore delle accezioni del termine, un po' genio, un po' matto, un po' artista. Infatti, come dici te, oltre a essere, diciamo, entrato in contatto con Guido Keller, era anche amico del Vate, di D'Annunzio in persona, che diciamo godeva della sua compagnia.
Sì, tanto è vero che fu proprio Gabriele D'Annunzio a coniare per lui l'appellativo di Frizzo, cioè dal latino frizio, sfregamento, da cui sfregio. Diciamo che questa figura è proprio archetipica, nel senso, se non fosse realmente esistito Cornelio Andersen, potrebbe riassumere, sublimare, concentrare in sé tutto le caratteristiche, le qualità di quelli che furono i primi arditi, che furono i fiumani, perché univa l'amore per la velocità, la gogliardia, un po' l'essere ribelli, eccetera, eccetera. Tanto è vero che poi qui ce ne sarebbe da raccontare per mille anni di tutte le cose che ha fatto, eccetera, però. Cosa mi salta all'occhio quando leggo la biografia di Cornelio Andersen? Che alla fine del 1928 lascia l'Europa, prende e va. Cioè, proprio quando alcuni si preparavano a raccogliere anche il frutto di un duro lavoro, no? Di aver conquistato Fiume, insomma, ai quali finalmente, dopo una guerra mutilata, dopo una vittoria mutilata, veniva tributato quello che spettava loro, nel 1928 prende, lascia l'Europa e si trasferisce nel villaggio agricolo di Villa Abruzzi, un villaggio in Somalia fondato da Luigi Amedeo di Aosta nel 1920. Poi raggiunge lo Yukon, nella comunità italiana fondata dagli esploratori Felice Pedroni e i fratelli Giovanni e Francesco della Costa, diventa responsabile dell'importazione del marmo dall'Italia per il Canada del Nord, eccetera, eccetera, finché si trasferisce a Rat River, o comunque va a Rat River, che è un posto nel Canada, dove muore in uno scontro a fuoco con un trapper svedese, tale Albert Johnson, che in seguito, vabbè, per conto suo era ucciso dalle Giubbe Rosse. Quindi vediamo che lui, nel momento dove, diciamo, si appianano le cose nel suo paese natio, prende e se ne va alla volta di nuove avventure. Cioè, questo è proprio quello che incarna lo spirito estremo dell'ardito, cioè di quello che vuole andare ancora all'avventura, sempre e comunque, perché magari si fosse fermato, gli avrebbero proposto, che ne so, una cadrega al ministero tal dei tali, si sedeva e faceva l'impiegato statale per tutta la vita con tutte le sue belle medagliette. Lui no, ed è un po' questo. Aiutami, Anduca, se sbaglio, perché magari poi dopo mi confondo, dico delle cose che non sono giuste, però è questo che anima un po' lo spirito della banda Andersen, quella di non fare mai la stessa cosa. Aggiungo che Cornelio Andersen inventa l'Andersen, appunto, che prende il suo nome, in una locanda nei pressi del Parco Sempione a Milano durante la sua, diciamo, permanenza nella grande mela meneghina. Sì, in una locanda, diciamo una trattoria in realtà, di quelle che c'erano una volta, se ne trovarono molte, per esempio in Porta Ticinese, trattorie vere dove si fermavano i camionisti a mangiare, erano luoghi meravigliosi dove si mangiava bene, si spendeva poco, e Cornelio era uso fermarsi in questi locali, ne frequentava due o tre, diciamo, che privilegiava. E appunto lì gli venne questa idea di inventare qualcosa di nuovo. Insomma, era un uomo dalle mille risorse, e anche per la nostra gioia si pensò a un bibitaggio che potesse rendere più divertente la giornata, più, insomma, può fare da aperitivo, può fare da dopo cena, una cosa che va bene sempre, addirittura si potrebbe usare da bere anche durante i pasti, come lui tra l'altro faceva, anche sovente. Ecco, noi in questo caso non sveleremo la ricetta per l'Andersen, perché ci sono pochi posti, sempre quelli che abbiamo citato, che portano in seno l'immagine del Cornelio in moto, che sono autorizzati a comporre questo drink. E quindi, se voi entrate in questi posti, sapete già che entrando dovrete salutare urlando, scuotendo la testa verso destra o verso sinistra, Andersen! E chi è deputato, diciamo, a prepararvi il tonico sa già che siete amici della banda Andersen, che siete dei bevitori di Andersen, e vi accoglieranno in maniera superba. Questa cosa non è una cosa che nasce, cioè non è un franchising che uno va lì, fa un contratto, ti do il permesso di fare l'Andersen e metti fuori la tua immaginetta con l'Andersen e puoi fare l'Andersen. No, nasce perché un po' anche a seconda di come reagisce l'oste. Io mi ricordo l'anno scorso ero con Andissimo a Verona insieme ad altri amici e quant'altro, entriamo in un noto locale lungo l'Adige. E appunto entriamo e non è che salutiamo buongiorno, buonasera, buona, come va, come non va, qualcuno ci conosceva già, eccetera eccetera, entriamo e lanciamo questo saluto, no? Andersen! E questi rimangono lì un po' così e poi ci sorridono e già lì capisci, no, che c'è un'intesa, no? Che dici, cazzo, questo qua è un posto dove dobbiamo farci fare l'Andersen, spieghiamo la ricetta e probabilmente dopo ci sarà, insomma, un'amicizia che nasce. E da quel giorno lì a Verona, in quel posto lì, fanno l'Andersen come si deve, fanno il vero Andersen, e ormai a Verona sia il saluto sia il drink in sé sono diventati di uso comune, ma non solo a Verona. Milano l'abbiamo già citata, perché da Milano nasce, come nascono tante belle cose a Milano, non me ne vogliano tutti gli amici delle altre città, però sappiamo che a Milano, insomma, prende vita.
Mi ricordo qualcosa in Piazza San Sepolcro.
Sì, mi sembra anche a me, forse un flash mob che poi dopo è andato un po' oltre, però sì, ecco, una cosa del genere, diciamo. Però anche se vai a Roma, un po' dove ci sono i bandini o i banditi, come ci chiamiamo tra di noi, ci sono dei locali che, diciamo, ci sono dei presidi. Siccome ci sono i presidi slow food, no, dei radical chic, noi abbiamo dei presidi che non sono radical chic, ma che propongono l'Andersen!
sono dei presidi hard drink.
Hard drink presidi, proprio come si dice in inglese. Una cosa che mi viene in mente: non abbiamo ancora esportato l'Andersen. Questa è un po' una pecca, perché dovremmo, secondo me, far conoscere, siccome il Made in Italy è famoso e riconosciuto in tutto il mondo, come le chiamano le nostre eccellenze, che adesso ci stanno sulando tutte, però, o affossando, quando non possono comprarle le affossano, perché tipo formaggio di fossa non si può fare nei contenitori di marmo perché non è igienico, a Bruxelles dicono, e questo, quell'altro non si può fare perché non rispetta le norme di Bruxelles, di bla bla bla, e poi dopo se le mangiano solo i ricchissimi, perché diventano cose talmente di nicchia che vengono fatte di nascosto quando le vieti, e le mangiano tutte a Bruxelles perché sono buone e piacciono a tutti, o se no se le comprano, insomma, quando...
Sì, diciamo che questo particolare momento storico con questa emergenza sanitaria non ha giocato particolarmente a nostro favore, però tra le illustrissime conoscenze della banda abbiamo dei soggetti di respiro internazionale assolutamente degni di conoscere l'Andersen e di berlo, e quindi non escludiamo che in futuro, anzi sicuramente in futuro, ci faremo qualche giro fuori dai patri confini per esportare il Verbo di Cornelio e questo prelibato tonico.
Sì, io direi che il primo posto dove andare è la Francia. Nello specifico, direi tutta la Costa Azzurra, terre irredente, dove comunque abbiamo anche degli amici, eccetera, eccetera, e lì potremmo fare attecchire l'Andersen. Tu cosa ne pensi?
Sì, sì, sono d'accordo. Poi sempre posti belli da fare in moto. Poi io, in quanto mezzo crucco, non subisco neanche questo odio verso i cugini francesi, quindi per me si...
No, ma io non ho... No, ma la banda Andersen non ha queste cose un po'... questo nazionalismino borghesino per il quale il francese non ha il bidet, sarà cavoli suoi, avrà problemi suoi, però non è questo. Noi andiamo in quello, siamo assolutamente concordi nel dire che, al di là delle divergenze, delle lotte fra stati e quant'altro, noi abbiamo fratelli ovunque, e quindi non abbiamo questo atteggiamento piccolo borghese che ci fa dire: ah, il francese, la baguette sotto l'ascella. Noi riconosciamo tutti i popoli d'Europa, ma anche oltre diciamo i confini europei, le sue specificità, e quindi non abbiamo un limite mentale in tal senso, anche perché sarebbe veramente stupido. Poi vorrei ricordare che i francesi fanno i migliori biscotti al burro del mondo, non potrei mai odiarli, ecco. Sul vino sono un po' più indeciso, nel senso sono un po' più uno che parteggia verso il vino italiano, però vabbè, qui sono gusti personali.
Tra l'altro in Francia, cioè, adesso facciamo una premessa: finita questa emergenza sanitaria, le vacanze e i giri per almeno 2-3 anni si fanno in Italia, perché la nostra nazione ha bisogno di ripartire, i nostri imprenditori hanno bisogno del nostro aiuto, eccetera eccetera. Però quando la nostra nazione si sarà risollevata e noi potremo allargare un po' lo sguardo, a tema motociclistico vi consiglio assolutamente la Francia, perché a parte un paio di menate obbligatorie, come bisogna avere i guanti, l'etilometro a bordo, il gilet, catara infrangente, tutte queste minchiate qua, hanno un grandissimo rispetto per i motociclisti e cercano di aiutarli in tutte le maniere, da dal banalmente dal farti passare se c'è la coda, si spostano le macchine, all'hotel che anche se non ha il garage ti fa parcheggiare la moto nella hall o nel sottoscala, eccetera eccetera eccetera. E poi c'è anche delle bellissime strade, perché sempre partendo dalla Costa Azzurra, cioè dalla costa mediterranea, dalla Costa Azzurra, si può fare la Route Napoleon, le Gole del Verdon, ci sono una serie di itinerari bellissimi.
Sì, diciamo che vabbè, io poi quel pezzo di Francia lì, fino ad arrivare a Cannes e tutto l'entroterra, lo conosco molto molto bene, l'ho fatto tante volte. Diciamo che a parte l'attenzione nei confronti dei motociclisti, che è assoluta, proprio ti sembra di essere su un altro pianeta, c'è un rispetto, una benevolenza, diciamo, incredibile. Ci sono delle strade che non hanno nulla da invidiare alle nostre, direi che le possiamo tranquillamente paragonare, perché hanno una varietà di tracciati e soprattutto una varietà di paesaggio, una varietà paesaggistica che è incredibile. Ci sono dei posti meravigliosi, le Gole del Verdon, passi fra la Francia e l'Italia che sono assolutamente da fare una volta nella vita, perché sono assolutamente magnifici. Ecco, adesso dopo questo excursus, che però io potrei anche proporre di continuare in generale, al di là del nostro Corneglio, che abbiamo comunque raccontato, e con tutte le sue conseguenze nefaste con l'avvento della banda Andersen, lancio adesso la canzone Kenneth Heath On The Road Again, che è un classicone. Ovviamente l'ha scelto Luca perché Anduca, pardon, l'altra volta.
Sono un po' hippie, mi piacciono le ascelle pelose.
Sì, poi inizia come una canzone proprio hippie, poi dopo diventa un classicone dei motociclisti e di chi ama viaggiare. Però ecco, allora, Kenneth Heath con On The Road Again. Don't you cry no more. Bene, ritorniamo in trasmissione con Andino Anduca, questa è sempre Sidecar, la macchina della muerte, e stavamo appunto facendo una divagazione un po' sul tema, che però a me non dispiace per niente, perché stavamo iniziando a entrare un po' nel vivo dei giri, di cose che ci piace fare. Una di queste, parlavamo appunto delle Alpi marittime francesi, in questo caso, che confinano, come tutti sanno, con l'Italia, e più precisamente col Piemonte, poi più in su con la Val d'Aosta. Ecco, c'è una cosa che io mi sogno di fare da sempre, e che appena avrò modo di fare, ma entro l'autunno, perché poi dopo non si può più perché chiudono tutto, c'è la famosissima Via del Sale. Una Via del Sale è una strada militare che porta dall'Italia, nel nostro caso, alla Francia, oppure si può scendere verso Ventimiglia, eccetera eccetera. Ha varie diramazioni, ce n'è una principale che è quella, diciamo così, più percorribile anche da mezzi non propriamente votati al fuoristrada, perché dovete sapere che questa strada militare comunque non è battuta, è tutta sterrata, quindi comprende una varietà di terreni abbastanza importante. Ecco, è una cosa che secondo me una volta nella vita va fatta. Ce ne sono in Italia, anche solo in Italia, ma meno, sono tratti più brevi. Invece questa qua è proprio una strada militare seria, che avevo proposto anche a Anduca di fare, e appena avrà il suo nuovo sidecar, perché io vorrei farla in sidecar, gli proporrò di nuovo di accompagnarmi.
È un'occasione sicuramente da non perdere, perché oltre alla particolarità del posto, della storia di questa strada, eccetera eccetera, assieme ad alcune strade nel Chianti, diciamo, è una delle pochissime strade sterrate che sono ancora liberamente percorribili in Italia, penso. In questo caso si deve pagare un pedaggio, mi sembra di 5 euro, comunque una scemata. Ed è da fare assolutamente prima che a qualche invertito con la tara mentale dell'ecologia gli venga in mente che no, non si può andare neanche lì.
Sì, ecologia che poi ti porta ad asfaltare tutto, no? C'è questa bellissima, diciamo, come dicevi tu prima, tara mentale, no? L'ecologista, che di norma non sa niente di natura, cosa fa? Dice: cacchio, vanno lì sulle strade di terra che ci sono da un miliardo di anni, battute, quindi non ci cresce più in tubo, perché rovinano le strade sterrate, le campagne, le montagne e tutto. Allora, per non far più rovinare le strade, le asfaltiamo. Sono dei malati mentali.
Una cosa che fa riderissimo è che qualche anno fa in Alto Adige qualche malato sempre di ecologia, che per inciso il rispetto dell'ambiente è sacrosanto, però da rispettarlo ad avere il feticismo dell'ambiente ce ne passa.
No, ma poi soprattutto quando per rispettare l'ambiente lo rispetti, perché diciamo crei una convivenza, quando invece ti voti alla causa dell'ambiente, l'ambiente alla fine lo distruggi.
Vabbè, detto questo, in Alto Adige c'erano delle strade forestali bianche dove a determinate condizioni si poteva passare col fuoristrada o con le moto, e queste strade avevano la funzione, oltre che di collegamento, anche di tagliafuoco, ossia quando una parte del bosco prendeva fuoco per varie motivazioni, l'incendio non si propagava oltre queste strade perché non trovava più materiale combustibile. Bene, da quando hanno vietato il passaggio di qualsiasi mezzo che non siano due piedi con due scarponi, il servizio, insomma, forestale della provincia si è trovato a dover sostenere spese per centinaia di migliaia di euro all'anno per mantenere aperte queste vie, che altrimenti andavano a chiudersi e veniva meno la loro funzione di tagliafuoco. Quindi il passaggio di fuoristrada di moto, un po' alla volta, contribuiva a tenerle aperte. Tolto questo passaggio, la provincia di Bolzano si è trovata a dover spendere centinaia di migliaia di euro per tenere in sicurezza i boschi.
Ma questo io da ex fuoristradista in moto, ovvero da ex endurista, lo so molto bene. Ci sono migliaia di mulattiere, che appunto, come dice il nome, erano percorsi dai muli una volta, poi dai trattori, trattorine e quant'altro, che un po' col venir meno di certi settori agricoli, eccetera, eccetera, tante mulattiere, ma anche storiche, sono cadute totalmente in disuso e quindi la natura si è, per così dire, riappropriata dei suoi spazi e le ha quasi cancellate. E comunque nel frattempo ci siamo avvicinati verso il termine, insomma siamo un po' gli sgoccioli, e quindi vorrei ringraziare tutti per averci seguito, esortare le ragazze che ci hanno scritto a centinaia di continuare a farlo, mandateci pure anche le vostre foto, che siamo contenti. Speriamo di ricambiare ancora in futuro con trasmissioni che possano essere di vostro interesse. Ovviamente ci rivolgiamo esclusivamente al pubblico femminile e non mi rimane altro che salutare anche il mio compagno di strada Anduca.
Grazie a te Andino e grazie a tutti i nostri ascoltatori. Mi raccomando, non perdetevi la prossima puntata di Sidecar, perché come sempre c'è tanta carne sul fuoco e tanti personaggi interessanti da intervistare e da farci due chiacchiere.
E adesso, dopo il nostro saluto classico, vi lascio con un altro motociclista che fra l'altro ha rischiato di ammazzarsi mica male, perché si è spaccato su tutto, un cantantone degli anni 80, periodo storico musicale che Anduca odia maggiormente nella sua vita. Comunque adesso ci ascoltiamo Billy Idol con John Wayne. My mind is real.
deep inside your soul, cause tonight I'm gonna be John Wayne.